Come vi anticipavo, rimaniamo a scrutare i cieli a Radiotrascienza anche nella seconda parte, visto che da ieri possiamo vantare una nuova mappa in tre dimensioni della Via Lattea, di una precisione mai raggiunta prima, grazie al lavoro della missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea lanciata alla fine del 2013. Un lavoro, appunto, come diciamo, senza precedenti. C'è stata molta enfasi anche nell'annuncio ieri, però insomma, giusto per avere l'idea, un termine di paragone, stiamo parlando di un occhio incredibilmente sensibile, capace di distinguere, per esempio, dalla Terra una moneta sulla superficie della Luna. Allora cerchiamo di farci spiegare meglio che cosa è in grado di fare, che cosa ha già fatto Gaia, da Mario Lattanzi. Buongiorno.
Salve.
Grazie,
ascoltatori.
Grazie per essere con noi, astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dall'Osservatorio di Torino e responsabile nazionale della partecipazione italiana alla missione Gaia. Allora, Mario Lattanzi, cominciamo a raccontare che cos'è questa mappa in 3D della nostra Via Lattea, della nostra galassia, che è stata presentata ieri.
Certo, beh, mi ricollego, mi dicevi degli insegnanti, ecco, fa conto che io sono un insegnante e vi parlo di geografia astronomica, e la prima cosa che si fa è che la prima cosa che fai è devi realizzare un catalogo, una mappa, un po' come i cartografi, no?
È un'attività che ci accompagna da molti secoli, in realtà, no? Questa di mappare il cielo. Solo che siamo diventati particolarmente bravi adesso.
Bravissimo, e infatti, cioè, prima, voglio dire, gli astronomi, questo tipo di astronomi che compilavano queste liste di oggetti celesti, serviva per la determinazione del tempo. Ora chiaramente tutto questo è compito degli orologi atomici, dei Maser, eccetera, quindi dei fisici, dei metrologi, e gli astronomi adesso quello che possono fare è appunto fare queste carte geografiche del cielo, che poi hanno un utilizzo non soltanto ovviamente per l'astrofisica, e magari diremo qualcosa, ma anche proprio dal punto di vista molto più pratico. Se pensate, sono questi cataloghi che vengono utilizzati per operare, per esempio, il telescopio Hubble, no? per puntarlo in cielo, uno non ci pensa, oppure per dare informazioni su come muoversi alle sonde interplanetarie, quelle per cui poi è difficile contattarle con i grandi radiotelescopi, con le antennone dei centri di controllo, e forse pochi lo sanno, ma si utilizzano proprio i cataloghi per dire alle sonde, specialmente poi magari pensando un po' al futuro, no? Pensando ai viaggi interplanetari, o addirittura al di fuori del sistema solare, come muoversi, cioè dove è destra, la sinistra, l'alto, il basso. Ecco, per farlo c'è bisogno di avere questi riferimenti, è proprio un riferimento stellare, proprio per guidarci nei viaggi
dell'esplorazione
dell'esplorazione, esatto.
E quindi insomma davvero regge molto l'analogia come erano appunto le esplorazioni un
i
tempo
cartografi
anche,
e esatto, poi io lo penso un bravi, no? Nel senso che, ecco, noi ci piace viaggiare, no? Da Colombo in poi, e quindi ci siamo preparati a viaggiare.
Allora, Mario Lattanzi, di quali parametri, di quali dati stiamo parlando? Stiamo parlando di distanza, di velocità, di movimento dei corpi celesti? Di quali dati stiamo parlando?
Esatto, quindi vi ho detto, appunto, la carta sono le posizioni, quindi le posizioni che sono direzioni in cielo. In realtà è qui la questione 3D, no? Di mettere gli occhiali 3D per la prima volta, è che a questo punto questo satellite misura anche, in realtà c'era stato il precursore, il Parcos, più piccolino, ma sempre degli europei, è stato il primo esperimento in questo campo, in cui non soltanto, diciamo, la direzione, ma adesso sappiamo anche quanto sono distanti. Beh, insomma, noi dobbiamo sapere, se dovessimo un giorno andarci, dobbiamo sapere quanto carburante dobbiamo utilizzare. Quindi la distanza e le velocità. Ecco, allora, la distanza e la velocità, qui andiamo un po' più sull'astrofisica. A questo punto, perché sono importanti le velocità e le distanze? Perché caratterizzano completamente lo stato dinamico, ovvero ci tracciano la gravità, no? Che è nella nostra galassia, e sapete, qui c'è subito l'aggancio all'estragalattico, sapere quanta gravità, cioè quanta massa c'è, sapete che, insomma, le teorie moderne dicono che di questa massa un po' la conosciamo, sono i barioni, quelli di cui siamo composti tutti noi, ma in realtà questa massa sarebbe solo il 5% della massa dell'universo, in realtà è fatta la famosa massa oscura. Ecco, noi attraverso queste misure di velocità, quindi caratterizzando completamente, cosa che Gaia fa per la prima volta, per un numero di stelle mai pensato. Io vi faccio soltanto questo, cioè noi passiamo dalle 100.000 di Gaia, e quindi di Parcos, scusatemi, mi confondo sempre, che purtroppo ho cominciato con i Parcos e finisco la carriera con Gaia, quindi da 100.000, che sembra un numero grande, ma in realtà abbiamo soltanto messo il naso fuori del sistema solare, per capirci, perché eravamo proprio nei dintorni del Sole. Noi adesso con Gaia arriviamo e arriviamo a 1,5 miliardi di oggetti, per cui avremo queste caratteristiche, cioè la velocità e la distanza. Questo
ricordiamoci che stiamo sempre parlando soltanto della nostra galassia.
Della nostra galassia, certo, sono io penso le stelline della nostra galassia, una per una, dato nome, cognome, posizione, velocità. Ecco, questo sono dati fondamentali, ecco, è un dato che gli astronomi fondamentali danno agli astrofisici, come dicevo, per le interpretazioni.
Mario Lattanzi, ci dice da dove Gaia sta osservando tutto questo con questa precisione?
Certo, Gaia sta ormai orbitando, come ben dicevi te, nel punto Lagrangiano L2. Cos'è? Ecco, nel sistema Sole-Terra, Gaia sta dalla parte opposta, cioè è oltre la Terra, a 1,5 miliardi di chilometri. Ecco, questo è il punto Lagrangiano L2. Ovviamente non è proprio dietro la Terra, perché ha bisogno di energia solare, ma fa una piccola orbita perpendicolare a questo piano dell'eclittica, in maniera che possa avere energia, ma è 1,5 miliardi di chilometri dalla Terra.
Diciamo che è il punto migliore per fare il proprio lavoro indisturbata, in qualche modo.
Sì, perché qui c'è la sfida tecnologica, cioè per fare le precisioni fantastiche di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di 20 milionesimi di secondo d'arco. Ecco, per fare il discorso che dicevi tu, una piccola imprecisione: la moneta era vera, ma per quanto riguarda la distanza dalla Luna era per i Parcos. La stessa cosa è da Giove, nel caso di Gaia.
Sono distanze.
quindi questo ti dà una dimensione di quanto più preciso Gaia è rispetto ai Parcos. Ecco, questo è.
Quindi è una precisione, appunto, senza precedenti.
E richiede un ambiente molto tranquillo dal punto di vista della stabilità in temperatura, che è la cosa più importante, perché noi appunto misuriamo l'arrivo dei fotoni, noi misuriamo la direzione di arrivo dei fotoni e come cambiano nel tempo. Questo è quello che fa, sono misure fondamentali.
Allora, Mario Lattanzi, lei ci ha descritto un po' che cosa è in grado di fare Gaia. Prima di continuare le voglio chiedere a chi è venuta l'idea, chi ha disegnato il logo della missione, che è molto carino, lo potete vedere col il logo, diciamo, stilizzato di una bimba che protende le mani verso le stelle.
Verso il cielo, sì. E certo, è stato proprio, come spesso è successo per questi loghi, gli scienziati e gli ingegneri che lavorano a queste missioni, ogni tanto c'era il logo, no? E allora fu aperta una piccola gara interna, e in particolare l'avevano fatto i colleghi ingegneri della EADS, quelli che costruiscono Airbus, per capirci, no? Sono colleghi francesi, avevano aperto una competizione interna e hanno risposto in tanti, e il logo migliore, ma nel senso o legge, tutte le età, quindi nessuna preclusione, l'ha vinto una bambina, credo di 8-9 anni, non mi ricordo esattamente, che è il logo che poi è stato questa gigantesca decalcomania che è stata messa sul fairing, sulla punta proprio del lanciatore Soyuz, che conteneva Gaia.
E poi linkeremo sul nostro sito anche le immagini proprio del decollo, in cui si vede molto bene questa decalcomania, diciamo.
E Mario Lattanzi, ci è arrivata una domanda qui al 335-56-34296. Volevano sapere se adesso con queste misure possiamo sapere bene quanto siamo distanti dal centro della galassia. Lo sappiamo già, ma forse possiamo avere delle informazioni più precise a riguardo?
Assolutamente. Buona domanda. È uno dei parametri che intendiamo ricalcolare, perché appunto non soltanto appunto la distanza dal centro della galassia, ma la velocità con cui orbitiamo. Ricordiamoci che noi non lo vediamo, perché non abbiamo il vento che ci viene in faccia, ma noi orbitiamo attorno al centro della galassia a una velocità di 250 km al secondo. Ecco, stabilire bene questa cosa di nuovo ci dice quanta massa c'è nei dintorni del Sole, e quindi anche quanta massa non visibile, non barionica c'è. Ecco, quindi mi ricollego un pochettino al discorso che facevo prima. Questi sono dati fondamentali, proprio per capire anche la galassia, che tipo di oggetto è dal punto di vista cosmologico. Ecco, questa è l'altra cosa che faremo verso la fine della missione, perché quello che noi abbiamo rilasciato adesso sono i primi dati, no? mano a mano che si va avanti, tieni conto che abbiamo rilasciato i dati utilizzando solo appena un anno di osservazione di Gaia.
Ecco, quindi adesso ci aspettano. Quanti anni andrà avanti la missione Gaia, Mario Lattanzi?
Va avanti fino al 2019 e come presa dati a meno di un'estensione che è stata chiesta, perché appunto il satellite sta andando molto bene, la cosa tipica che si fa, cioè quando ormai c'è qualcosa in orbita e non dobbiamo spendere altro, come si dice,
la
sfruttiamo al massimo. Quindi ma fino al 2019 e poi nel 2022 verrà rilasciato il catalogo definitivo, quello per cui, come dicevo, avremo tutte queste quantità, moti e posizioni fino alla magnitudine 20, cioè per 1,5 miliardi di oggetti che sono già stati detectati e quindi li abbiamo rilasciati questi dati, soltanto che per le stelle più deboli ovviamente diamo soltanto le posizioni.
Mario Lattanzi, quando lei dice magnitudine 20, ci indica un oggetto celeste che è invisibile anche con i telescopi da Terra, per capirsi?
O con i telescopi da Terra c'è senz'altro, ma per darvi un riferimento, pensate che l'occhio umano vede sostanzialmente, un occhio umano ben allenato, ma in un cielo, vediamo stelle fino alla sesta magnitudine, che è un'età di misura che usano gli astronomi, ma vuol dire 20, vuol dire qualcosa come 500.000 volte più debole di quello che vede l'occhio umano. Di per sé non è un dato straordinario, noi da Terra o l'Hubble vedono cose anche più profonde, ma qui vuol dire che noi le prendiamo tutte le stelle, ecco, sono state prese tutte le stelle misurate, è una mappatura, come si dice, senza bias, prendiamo tutto quello che c'è e lo misuriamo.
Ricordiamo tra l'altro che il telescopio Hubble, il grande telescopio spaziale Hubble, è quello che ci ha regalato per tanti anni immagini straordinarie dell'universo, appunto. Mario Lattanzi, un altro tema, un'altra domanda sull'aiuto che ci potrebbe dare la missione Gaia. La settimana scorsa abbiamo parlato, venerdì scorso, dei pianeti, della ricerca di pianeti extrasolari, abbiamo parlato di Proxima B, e insomma naturalmente in questi anni sono molto cresciuti i dati, i numeri dei pianeti extrasolari. Gaia potrà dare un contributo anche su questo?
Ah, straordinario, sì. Beh, intanto fammi dire, appunto, adesso non mi volevo sbilanciare, ma l'hai ricordato tu, Proxima Centauri, è ora che dobbiamo pensare che se non ci vanno gli umani, fra un po' qualche sonda la mandiamo, e quindi abbiamo bisogno della carta per andarci su Proxima Centauri.
Ricordiamo quindi, sempre che sono distanze davvero importanti, come abbiamo ricordato in quella
puntata. Anche se è vicinissima, sono circa quattro passi, che in anni luce sono 12, una quindicina di anni luce, quindi
non è proprio uno scherzo arrivarci. Ecco.
Vuol dire che alla velocità di luce ci metteremo 15 anni, quindi questo va bene. Ma intanto abbiamo la strada, ecco, sappiamo tracciarci la strada e questo è già un compito. Ecco, come dicevi, per fare Gaia darà un contributo enorme, non lo può ancora fare con i dati rilasciati adesso, perché come dicevo i dati precisi sono stati rilasciati solo per le stelle più brillanti, quindi sono stelle fino alla magnitudine 12, no? Quindi circa 100 volte, 100-200 volte più deboli di quelle visibili a occhio nudo. Dovremo aspettare ancora i prossimi anni per avere previsioni più spinte, ma quello che succederà, probabilmente già a cominciare dalla prossima release, che sarà proprio il prossimo rilascio, che sarà la fine del prossimo anno, 2017, Gaia la stima è che scopriremo dai 10 ai 20.000 pianeti in più. Questo non vuol dire che diciamo, la ricerca terrestre, appunto, come vedete le scoperte, che si fanno da Terra, diciamo Gaia sarà complementare, nel senso che Gaia quello che scoprirà è ci dirà veramente tutta la storia della formazione planetaria, questa è la cosa, cioè sarà un campionamento senza bias, come si dice in astronomia, cioè noi riusciremo a fare la fisica dei pianeti planetari e cercheremo di trovare dei doppioni dei sistemi solari.
Rimaniamo poi in attesa, naturalmente torneremo a parlare dei dati che ci regalerà Gaia, di questa mappa appunto sempre in crescita, sempre più precisa. Ringraziamo Mario Lattanzi, lo ricordiamo, dell'Osservatorio Astronomico di Torino, Istituto Nazionale di Astrofisica, per essere stato con noi e averci raccontato appunto di questa mappa realizzata da Gaia. E siamo giunti davvero alla fine, adesso il microfono passa a Guido Zaccagnini e Marco Mauceri per il concerto del mattino, da Marco Motta
e Paolo Conte.
Buona giornata a tutti.